Mark Twain, Le avventure di Tom Sawyer. Traduzione e lettura integrale di Gin So Robbie Jeans. Capitolo 19.
In the world's mighty gallery of pictures, there's scenes that are painted from life. Scenes of youth and of beauty, scenes of hardships and strife, scenes of wealth and of plenty, old age and a blushing young bride. Hang on the wall, but the saddest of all.
Arrivò a casa con un umore deprimente e la prima cosa che gli disse sua zia gli fece capire di aver portato i suoi dispiaceri in una situazione che prometteva peggio.
«Ho una mezza idea di cavarti la pelle da vivo!»
«Che ho fatto?»
«Hai fatto quanto basta! Vado da Sereny Harper come una vecchia sentimentale, aspettandomi che creda a tutta quella spazzatura su quel sogno, quando, guarda un po', è venuta a sapere da Joe che quella sera tu eri qui e hai sentito tutti i nostri discorsi. Tom, io non lo so che cosa mai potrà accadere di un ragazzo che si comporta in questo modo. Mi addolora così tanto pensare che hai potuto lasciarmi andare da Sereny Harper a fare una figura simile, senza dire una parola».
Questo era un nuovo aspetto della faccenda. La sua furbizia del mattino era sembrata a Tom un bello scherzo prima e molto ricco di inventiva. Adesso appariva soltanto crudele e squallido. Abbassò la testa e per un po' non riuscì a pensare a nulla da dire. Poi disse: «Ziuccia, vorrei non averlo fatto, ma non ci ho pensato».
«Oh, figliolo, tu non pensi mai! Non pensi mai ad altro che al tuo stesso egoismo. Sei riuscito a pensare di venire tutta la strada da Jackson Island fino a qui di notte per ridere dei nostri guai e sei riuscito a pensare di come prendermi in giro con la balla di un sogno. Ma non potevi mai pensare di compatirci e evitarci tanto dolore».
«Ziuccia, ora lo so che è stata una cattiveria. Ma io non volevo essere cattivo. Non volevo, prometto. E poi quella sera non ero venuto qui per ridervi dietro».
«E che sei venuto a fare allora?»
«Era per dirvi di non stare in pensiero per noi, perché non eravamo affogati».
«Tom, Tom, sarei l'essere più riconoscente del mondo se riuscissi a credere che mai avesti un pensiero così generoso come quello. Ma tu lo sai che non è stato così, e lo so io, Tom».
«Ma è vero, ziuccia. Non mi potessi più muovere se non è vero».
«Oh, Tom, non dire bugie, non farlo. Rende le cose soltanto 100 volte peggio».
«Non è una bugia, zia, è la verità. Non volevo farti soffrire. È solo per quello che sono venuto».
«Darei tutto il mondo per crederlo. Rimedierebbe a un mondo di peccati, Tom. Potrebbe quasi quasi farmi essere contenta che sei scappato via e che ti sei comportato male. Ma non ha senso. Perché, per quale motivo non me l'hai detto, figliolo?»
«Beh, vedi, quando vi siete messi a parlare del funerale, non ho pensato altro che all'idea di venire a nasconderci nella chiesa. E come dire, non ci stavo a rovinare tutto. Allora mi sono rimesso in tasca la corteccia e ho tenuto il becco chiuso».
«Quale corteccia?»
«Corteccia dove ci avevo scritto sopra, per dirti che eravamo andati a fare i pirati. Adesso vorrei che ti eri svegliata quando ti ho dato un bacio. Lo vorrei, prometto». La dura espressione della zia si rilassò e le apparve un'improvvisa tenerezza negli occhi.
«Mi hai baciata, Tom?»
«Sì, ti ho baciata».
«Sicuro che l'hai fatto, Tom?»
«Dai, sì, ziuccia, sicuro, al 100%.
«E che mi hai baciato a fare, Tom?»
«Ti volevo così tanto bene. E tu eri là che ti lamentavi nel sonno e mi dispiaceva così tanto». Le parole suonavano sincere. La vecchia donna non riuscì a nascondere un tremore nella sua voce quando disse:
«Dammi un altro bacio, Tom, e fila a scuola ora, e non mi scocciare più!»
Il momento che fu uscito, corse ad un armadio e tirò fuori il relitto della giacca con cui Tom era andato a fare il pirata. Poi si fermò, reggendola tra le mani, e disse tra sé:
«No, non ho il coraggio. Povero ragazzo, è chiaro che ha mentito su questa, ma è una benedetta, benedetta bugia. È così consolatoria. Spero che il Signore... Lo so che il Signore lo perdonerà, perché è stato così buono a dirla. Ma non voglio scoprire che è una bugia. Non guardo.»
Mise via la giacca e restò là per un minuto pensosa. Due volte allungò la mano per prendere l'indumento e due volte si trattenne. Ancora ebbe un impulso e stavolta si fece coraggio col pensiero.
«Una bugia a fin di bene! Una bugia a fin di bene! Non lascerò che mi rattristi!»
Così cercò la tasca della giacca. Un momento dopo leggeva il pezzo di corteccia di Tom attraverso le lacrime che le scorrevano dagli occhi, dicendo:
«Potrei perdonare il ragazzo, anche se avesse commesso un milione di peccati!»
Just a picture from life's other side. Somebody has fell by the way, and a life has gone out with the tide. That might have been happy someday. Some poor mother at home, watching and waiting alone, longing to hear from her loved one so dear. That's a picture from life's other side.
Capitolo 20.
Gals and one, more pretty gals and one. Every town I ramble around, more pretty gals and one.
C'era qualcosa nei modi di zia Polly quando baciò Tom che spazzò via la sua mestizia e lo rese nuovamente spensierato e felice. Si avviò verso scuola ed ebbe la fortuna di imbattersi in Becky Thatcher all'inizio di Meadow Lane. Il suo comportamento era sempre determinato dall'umore. Senza un momento di esitazione le corse incontro e disse: «Mi sono comportato proprio male oggi, Becky, e mi scuso tanto. Non farò mai, mai più così finché campo. Facciamo la pace per piacere, va bene?» La ragazzina si fermò e lo guardò in faccia sdegnosamente. «Ti sarò grata se ti vorrai occupare degli affari tuoi, Mr. Thomas Sawyer. Non ti parlerò mai più!» Girò la testa di scatto e tirò dritta. Tom fu così sbalordito che non ebbe nemmeno la presenza di spirito di dire: «E chi se ne importa, Miss Saputella?» finché non si fece scappare il momento giusto per dirlo. Allora non disse niente, ma era comunque incavolato quanto basta. Si trascinò con aria avvilita nel cortile della scuola, augurandosi che lei fosse un maschio e immaginando come gliel'avrebbe date se lo fosse stata. Poco dopo la incontrò e fece un commento pungente mentre passava. Lei rispose per le rime e la rottura fu completa. Sembrò a Becky, nel suo cocente risentimento, di non poter quasi aspettare l'entrata a scuola, tanto era impaziente di vedere Tom frustato per la grammatica rovinata. Se ancora le fosse rimasta la minima intenzione di smascherare Alfred Temple, la battuta offensiva di Tom gliel'aveva tolta completamente. Povera ragazzina, non sospettava quanto velocemente lei stessa fosse sul punto di trovarsi nei guai. Il maestro, Mr. Dobbins, aveva raggiunto la mezza età con un'ambizione irrealizzata. Il più caro dei suoi sogni era stato quello di diventare dottore, ma la povertà aveva voluto che non andasse oltre la posizione del maestro di paese. Ogni giorno tirava fuori dalla cattedra un libro misterioso e certe volte, quando gli studenti non recitavano la lezione, ne era completamente assorbito. Lo teneva chiuso a chiave. Non c'era un ragazzaccio nella scuola che non morisse dalla voglia di dargli un'occhiata, ma l'occasione non arrivava mai. Ogni bambino e bambina aveva una teoria sul contenuto di quel libro, ma non ce n'era una uguale all'altra, e non c'era modo di accertare i fatti in questo argomento. Ora, mentre Becky passava accanto alla cattedra, che si trovava vicino alla porta, notò che la chiave era nella serratura. Era un momento prezioso. Si guardò intorno, scoprì di essere sola e il momento successivo aveva il libro in mano. La copertina, l'anatomia del professor Tizio, non le disse niente. Allora cominciò a girare le pagine. Arrivò subito a un frontespizio ben inciso e colorato. Una figura umana, nuda come un verme. In quel momento cadde un'ombra sulla pagina. Tom Sawyer entrò dalla porta e gli cascò un occhio sull'immagine. Becky afferrò il libro per chiuderlo e ebbe la sfortuna di strappare metà della pagina illustrata al centro. Scaraventò il volume nella cattedra, girò la chiave e scoppiò a piangere di vergogna e di rabbia.
«Tom Sawyer, sei proprio un meschino a strisciare di nascosto vicino a una persona a vedere che cosa sta guardando. E come facevo a sapere che stavi guardando qualcosa? Ti devi vergognare, Tom Sawyer. Lo sai che farai la spia. E, oh, io che faccio? Io che faccio? Mi frusteranno e io non sono mai stata frustata a scuola».
Poi sbatté il suo piccolo piede per terra e disse:
«Sii crudele se vuoi. Io so una cosa che sta per succedere. Tu aspetta un po' e poi vedi. Odioso, odioso, odioso!»
E uscì di corsa dall'aula, scoppiando in un nuovo pianto. Tom restò immobile, molto innervosito da questa aggressione. Dopo un po' si disse: «Che strana razza di stupida è questa ragazzina! Mai prese a scuola! Accidenti! E che sarà mai prenderle? Questo è proprio da femmina. C'hanno la pelle delicata e il cuore di coniglio. Beh, è chiaro che non glielo vado a dire al vecchio Dobbins di quella stupidotta, perché ci sono modi meno squallidi per pareggiare i conti. Ma a che serve? Il vecchio Dobbins chiederà chi gli ha strappato il libro. Non risponderà nessuno. E allora farà come tutte le volte. Chiede a tutti uno per uno. E quando arriva alla bambina giusta lo saprà, senza che nessuno glielo dice. Le facce delle ragazze parlano sempre. Non c'hanno la spina dorsale. Le prenderà. Beh, mi sa che è un brutto affare per Becky Thatcher, perché non c'è modo che la scampa. E va bene, allora. Vorrebbe vedermi nella stessa situazione. Lascia che se la cavi da sola». Tom raggiunse fuori la banda di scolari scatenati. Poco dopo arrivò il maestro e iniziò la scuola. Tom non provava un forte interesse nei suoi studi. Ogni volta che dava un'occhiata verso la parte dell'aula con le bambine, la faccia di Becky lo preoccupava. Considerata ogni cosa, non la voleva compatire e tuttavia non poteva farne a meno. Non riusciva a provare alcuna soddisfazione che fosse degna di questo nome. Poco dopo venne fatta la scoperta del libro di grammatica e per un po' di tempo a seguire la testa di Tom fu interamente presa dagli affari propri. Becky si risvegliò dal suo letargo di ansietà e dimostrò una buona attenzione per la situazione. Non si aspettava che Tom potesse uscire dai guai negando di essere stato lui a versare l'inchiostro sul libro, e aveva ragione. Negare sembrò solo peggiorare le cose per Tom. Becky immaginava che sarebbe stata contenta e provò a credere di essere contenta, ma si accorse di non esserne sicura. Quando le cose volsero al peggio, ebbe l'impulso di alzarsi e dire di Alfred Temple, ma fece uno sforzo e si impose di star zitta. Perché si disse: «Sicuro farà la spia che ho strappato la figura. Non direi una parola neanche per salvargli la vita». Tom si prese le sue frustate e tornò al suo posto senza essere per nulla avvilito, perché credeva possibile di aver rovesciato lui stesso l'inchiostro sulla grammatica senza accorgersene durante qualche scatenamento. L'aveva negato per formalità e perché era usanza, e si era attenuto a negare per principio. Passò un'ora intera. Il maestro sedeva ciondolando la testa sul suo trono. L'aria era sonnolenta col mormorio degli studenti. Dopo un po', il signor Dobbins si raddrizzò, sbadigliò, poi aprì la serratura della cattedra e fece per prendere il suo libro, ma sembrò indeciso sul prenderlo o lasciarlo. Quasi tutti gli alunni dettero un'occhiata indifferente, ma ce n'erano due tra loro che seguivano i suoi movimenti con occhi attenti. Il signor Dobbins tastò per un po' il suo libro con aria assente. Poi lo tirò fuori e si sistemò sulla sedia per leggere. Tom gettò un'occhiata a Becky. Sembrava un coniglio braccato e indifeso, con un fucile puntato alla testa. Dimenticò all'istante il loro litigio. Presto, bisognava fare qualcosa, e anche in un flash. Ma proprio l'imminenza del pericolo paralizzava il suo ingegno. Bene, ebbe un'ispirazione. Sarebbe corso ad afferrare il libro, avrebbe infilato la porta e sarebbe scappato. Ma l'idea vacillò per un solo piccolo istante e l'occasione fu persa. Il maestro aprì il volume. Se solo gli si fosse ripresentata l'occasione sprecata. Troppo tardi, oramai per Becky non c'era più speranza. Il momento dopo il maestro guardava minacciosamente la scolaresca. Tutti gli sguardi affondarono di fronte alla sua occhiata. Dentro c'era qualcosa che avrebbe terrorizzato anche un innocente. Ci fu un silenzio tanto lungo che si poteva contare fino a 10. Il maestro stava radunando il suo furore. Poi parlò.
«Chi ha strappato questo libro?»
Non ci fu un suono. Si sarebbe sentito cadere uno spillo. Il silenzio continuò. Il maestro esaminò viso dopo viso, cercando indizi di colpevolezza.
«Benjamin Rogers, hai strappato tu questo libro?»
Un diniego. Un'altra pausa.
«Harper, sei stato tu?»
Altro diniego. L'inquietudine di Tom si faceva più e più intensa sotto la lenta tortura di questo processo. Il maestro scansionò le file dei maschi. Rifletté un po'. Poi si volse verso le femmine.
«Amy Lawrence!»
Scossa del capo.
«Miller!»
Stesso segno.
«Harper! Sei stata tu a fare questo?»
Negazione. La prossima ragazzina era Becky Thatcher. Tom stava tremando da testa a piedi per l'agitazione e per il senso di impotenza della situazione.
Rebecca Thatcher!
Tom la guardò in faccia. Era bianco per il terrore.
Hai strappato tu? No, guardami in faccia!
Le mani di lei si alzarono in una preghiera.
Hai strappato tu questo libro?
Un pensiero attraversò il cervello di Tom come un lampo. Scattò in piedi e gridò: «Sono stato io!» La classe assistette perplessa a quest'incredibile follia. Tom restò in piedi un momento a rimettere insieme le idee. E quando si fece avanti per andare incontro al suo castigo, la sorpresa, la gratitudine e l'adorazione che risplendevano su di lui dagli occhi della povera Becky gli sembrarono un prezzo sufficiente per 100 fustigazioni. Ispirato dalla magnificenza del suo gesto, si prese senza aprir bocca la più spietata cavata di pelle che Mr. Dobbins avesse mai inflitto, e ricevette anche con noncuranza la crudeltà supplementare dell'obbligo di restare a scuola per 2 ore dopo la fine delle lezioni, perché lui sapeva chi lo avrebbe aspettato fuori fino alla fine della sua prigionia e non avrebbe contato quel tempo noioso come una privazione. Quella sera Tom andò a letto pianificando la sua vendetta contro Alfred Temple, perché con vergogna e pentimento Becky gli aveva detto tutto, senza dimenticare il suo stesso tradimento. Ma anche il desiderio di vendetta doveva presto dare spazio a pensieri più piacevoli, e alla fine si addormentò con le ultime parole di Becky, che gli rintronavano alle orecchie come in sogno.
«Tom, come hai potuto essere così nobile?»
There's more pretty gals than one. Every town I ramble round, more pretty gals than one. There's more pretty gals than one. More pretty gals than one. Every town I ramble round, more pretty gals than one.